Buongiorno a tutti. Oggi abbiamo con noi un ospite molto gradito, Guido Mezzera, che è stato imprenditore e poi consulente societario. Anche, ha cominciato a pubblicare qualche anno fa con diversi editori diversi volumi. In particolare ha ideato una collana di libri ispirati ai grandi cantautori italiani e si è anche cimentato con la sceneggiatura. Oggi è qui e lo ringrazio, ed è qui per un'idea che ha condiviso con tanti suoi amici attraverso i canali informatici che ormai usiamo, io credo, più delle posate per mangiare. L'idea di Guido è quella di un diario di queste settimane particolari che stiamo vivendo dalla fine di febbraio. Ciao Guido.
Ciao, ciao Annalisa, ciao a tutti.
Il titolo che hai dato: un giorno dopo l'altro, non un diario, non un resoconto, semplicemente alcuni spunti di riflessione per non dimenticare adesso e anche dopo. Ecco, io personalmente sottolineo questo per non dimenticare, che è un'espressione che mi piace moltissimo, perché credo che il nostro rischio, chiamiamolo anche pure peccato più grosso, sia proprio quello di lasciar passare le cose, un po' come l'acqua sulla pietra, e di non ricordare. Prima domanda, perché hai cominciato a scrivere questo non diario? Come ti sei trovato, insomma, a scrivere di questo tempo sospeso, e chi ti ha aiutato?
Allora, diciamo che ai primi di marzo un amico che come tale ovviamente sopravvaluta di parecchio le mie capacità di scrittore, mi aveva sollecitato a scrivere di questo tempo del coronavirus, del Covid-19. Io in realtà avevo appena letto la lettera che padre Mauro Lepori, che è generale dell'Ordine dei Benedettini, tutti i suoi fratelli, quindi anche a noi, proprio a proposito di questa pandemia. Diceva che questo era il tempo del fermarsi, del silenzio, della preghiera. E così, onestamente, avevo per questa ragione declinato questa sollecitazione di questo amico. Poi, il 27 di marzo, il Papa è sceso in piazza San Pietro, come probabilmente ricordiamo tutti. Come tanti, anche io sono rimasto molto colpito in quell'occasione, ma non soltanto per l'enorme valore che il gesto in sé portava e che evidentemente facendo il giro del mondo ha colpito le coscienze di parecchie persone, ma anche per un'altra considerazione che apparentemente potrebbe sembrare banale, mentre è semplicemente molto semplice, scusate il gioco di parole. Fino a quel giorno lì, sicuramente il Papa, come tutti i cristiani, come anche noi, come anche io, ci eravamo rivolti al Signore con delle preghiere, con la richiesta di protezione per la nostra salute e delle persone a cui vogliamo bene, insomma, con la domanda che il Signore venisse a liberarci. Ma il 27 di marzo il Santo Padre si è inginocchiato davanti al Signore portandosi sulle spalle tutta l'umanità, sia quella dei credenti che aveva pregato, ma anche quella dei non credenti. E così, per i credenti e per i non credenti, mi è venuto in mente che forse valesse la pena di scrivere qualcosa, e ho scritto la prima pagina di questa raccolta di appunti. Ogni giorno riprendo una notizia, una citazione, una testimonianza. Poi mi permetto di aggiungere un mio pensiero, un commento. E di tutti questi scritti vorrei leggere oggi soltanto questo primo, perché credo faccia capire lo spirito di questo diario. Naturalmente leggo il mio commento, non riprendo la notizia, perché questo sarebbe banale. Leggo. E alla fine è rimasto il silenzio, che sulle prime portava con sé il frastuono di infinite voci, che chiedevano, che imploravano, che piangevano. Poi anche quello è cessato. Tutti hanno trattenuto il fiato, come in attesa che un vento di salvezza venisse a riempire i polmoni. Di tutti, anche di quelli con il respiratore. Solo un uomo, ma non un uomo solo, in una grande piazza deserta, battuta da una pioggia irriverente che cerca di imbrogliare, di nascondere quel silenzio. Solo un uomo, ma con tutta l'umanità sulle spalle, davanti a Dio, al Dio incarnato, tra le braccia di sua madre, tra le braccia della croce, tra le braccia della Chiesa. I riflessi delle luci della sera sulle pietre bagnate illuminano di traverso il vetro che protegge l'icona della Madonna di Santa Maria Maggiore. ma la Santa Madre non teme nulla, né la peste, né la guerra, forse solo la nostra dimenticanza. E poi il Cristo inchiodato su quella croce, vecchia di 500 anni, ma sono più di 2000 i giorni della sua Pasqua, della morte e della resurrezione. Tiene gli occhi chiusi e le labbra leggermente aperte, come tanti in questo tempo, come tanti appena esalato l'ultimo respiro, che non è l'ultimo destino per nessuno. Le mani intrecciate nel gesto della preghiera, le mani intrecciate attorno al Santo Sacramento, al corpo di Cristo che si è fatto cibo per ciascuno. Chi mangia il mio corpo e beve il mio sangue non morirà in eterno. L'uomo fragile, impotente davanti alla morte, che continuamente si dimentica di Dio, ora guarda quelle braccia alzate che benedicono tutta l'umanità. E la domanda, carica di dolore, incontra una presenza che trasforma la paura in speranza, la vertigine in un abbraccio. Ecco, da quel giorno, da quel gesto condiviso, ho deciso di scrivere queste pagine, appunto per non dimenticare. Non soltanto dopo, quando speriamo presto potremo di nuovo uscire, incontrarci, abbracciarci, ma anche adesso, anche soltanto dopo pochi giorni, per non dimenticare appunto come ci accade spesso.
Molto bello quello che ci hai letto, che dà proprio il tono, che dà proprio l'idea del lavoro che stai facendo. Io che ho letto tutte queste 4 e passa settimane del tuo diario, mi sono accorta che sono presenti tanti personaggi, sia di oggi che di ieri. Ci sono santi, artisti, scrittori, da Calvino a Etillesum, da San Riccardo Pampuri al medico che incroci solo per gli auguri di Natale, e poi poeti come Alda Merini, santi come Madre Teresa, un po' come se fossero diventati tutti compagni di viaggio. Allora, prima dell'interruzione per una pausa musicale, ti lascio una domanda. Cosa rappresentano per te questi personaggi?
Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità. L'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va. Esce poco la sera, compreso quando è festa, e c'è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra, e si sta senza parlare per intere settimane, e a quelli che hanno niente da dire del tempo ne rimane. Ma la televisione ha detto che il nuovo anno porterà una trasformazione, tutti quanti stiamo già aspettando. Sarà 3 volte Natale e festa tutto il giorno. Ogni Cristo scenderà dalla croce, anche gli uccelli faranno il ritorno. Ci sarà da mangiare e luce tutto l'anno, anche i muti potranno parlare mentre i sordi già lo fanno, e si farà l'amore ognuno come gli va, anche i preti potranno sposarsi ma soltanto a una certa età. E senza grandi disturbi qualcuno sparirà. Saranno forse i troppo furbi e i cretini di ogni età. passerà. Io mi sto preparando, è questa la novità.
Dunque, ho detto che questo non è un diario, che necessariamente sarebbe molto personale, non è nemmeno un resoconto che dovrebbe tenere conto di tutte le principali notizie che succedono, per cui dovrei seguire giornalisticamente la giornata. Un giorno dopo l'altro è un quaderno di appunti e di spunti, che ovviamente hanno a che fare con quello che accade un po' a tutti in questo tempo, in questi giorni. Questi personaggi, con la loro vita, con le loro storie, insomma, hanno a che fare, magari anche attraverso degli arditi accostamenti che faccio, con dei sottili agganci che riesco a individuare, hanno a che fare con la quotidianità vissuta da noi, che può essere dolorosa, possiamo essere infastiditi, possiamo essere distratti. Sono delle figure che in qualche modo sono precipitate nel mezzo della mia giornata, dei miei ragionamenti. E così hanno avuto la capacità, la forza di strapparmi dalla banalità, magari anche semplicemente di farmi fermare un attimo a pensare. Quindi poi cerco, come una sorta di passaparola, di far sentire anche ad altri queste voci che mi pare possono aiutarci, aiutare tutti. Se non a scacciare la paura e la fatica che comunque rimane, l'incertezza, almeno, come è capitato per me, almeno a farci compagnia. Come degli amici, dei compagni di viaggio, come li hai giustamente definiti anche tu adesso, che ho conosciuto magari tempo fa e che adesso in questa strana situazione si sono rifatti vivi. Altri invece sono dei personaggi che arrivano insieme ai messaggi telefonici o dei video che altri amici mi hanno girato, mi hanno mandato. È una sorta di corrispondenza incrociata, tra virgolette, tra noi e tutti questi personaggi, anche del passato, che naturalmente non è più condizionata né dai tempi della spedizione, né anche dai tempi che sono diversi. Accade in tempo reale di poter leggere qualcosa di Madre Teresa, come dicevi, o di qualsiasi personaggio io ho voluto comprendere. Sono compagni di viaggio di un altro tempo e di altri luoghi che bussano alle nostre porte, che sono evidentemente porte telematiche, come a dire: eccoci, siamo qua, facciamo parte di questo tempo che tutti voi state vivendo, che tutti noi stiamo vivendo.
E questo è sempre nella direzione che dicevamo di non dimenticare, perché quanti di noi hanno letto ma tanti, tanti testi, tanti poeti, tanti scrittori e poi li abbiamo come lasciati lì nel cassetto, chiusi a chiave e non ce li ricordiamo più. E questa è un'ottima occasione. Adesso però ti faccio una domanda un po' difficile. Questa esperienza che stiamo facendo tutti, questa fatica, questa rivoluzione delle abitudini, allora io mi sono chiesta a un certo punto, ma a cosa serve? È una domanda che affiora qua e là anche nel tuo diario. È la domanda che abbiamo tutti in gola, ma che fa un po' paura, perché in realtà richiama un'altra domanda: a cosa serve la vita? Ecco, riesci a darmi una risposta?
Guarda, istintivamente, anche perché francamente l'ho scritto in uno di questi diari, uno di questi giorni, mi verrebbe da rispondere come il matto, che è il personaggio del film La strada di Fellini, che parlando con la protagonista del film, verso la fine, proprio sulle battute finali, le dice che ogni cosa al mondo ha un significato, anche un banalissimo sasso. Lei è un po' depressa e lui gli dice: no, ma guarda che tutto nella vita ha un significato. E questa naturalmente, giustamente, gli chiede quale possa essere il significato del sasso. Lui risponde proprio così: serve. Ma che ne so io? Se lo sapessi, sai chi sarei? Chi? il Padre Eterno, che sa tutto, quando nasci, quando muori, e chi può saperlo? No, non so cosa serve questo sasso io, ma qualcosa deve servire. Perché se questo sasso è inutile, allora è inutile tutto, anche le stelle. Ecco, forse io ho pensato a cosa serve. Serve forse ad alzare lo sguardo verso le stelle. Noi non possiamo sapere adesso, ora, in questo istante, che cosa serva. Io non sarei in grado di risponderlo. Di questo sono certo, e anche chi cerca di spiegarcelo, secondo me, è il primo che, se è onesto, sente la terra che viene subito a mancare sotto le affermazioni che ha appena fatto, che ha appena detto. Ma dopo, un dopo che può essere anche solo di un giorno appena passato, dopo ciascuno, secondo me, avrà la possibilità di capire cosa sia servito. Il tempo appunto di un giorno appena finito, magari anche di un anno intero. Guardando al proprio cambiamento, capirà che cosa sia servito guardando al proprio cambiamento, cioè a come siamo cambiati vivendo questa vicenda, a come non siamo più quelli di prima. Saremo meglio, lo spero, ma non lo so. Di una cosa però sono certo, che allora potremo avere una risposta vera, cioè una risposta vissuta alla nuova domanda, che non è a cosa serve, ma sarà non più, lo sa solo Dio cosa serve, ma a che cosa è servito.
Hai proprio ragione, guarda, me l'hai preso in contropiede, però allora io farei, ho altre domande da farti. Ti faccio un'altra domanda e poi facciamo la seconda pausa musicale. Allora, il dopo, cosa ci aspettiamo dalle settimane che verranno? Tu citi nel tuo diario un grande come Pupi Avati che in realtà sembra esprimere una sorta di cinismo, perché dice: eppure sembra che nemmeno questa lezione della vita ci sia sufficiente. Lui parla di una sua esperienza personale. Tu allora scrivi: detesto la frase nulla sarà come prima. Non è vero che nulla sarà più come prima se noi continueremo ad essere gli stessi di prima. E hai parlato appena adesso di questo cambiamento. Ma cosa vuol dire allora cambiare? Come? Ci ascoltiamo questa bella canzone.
Una casa da contadini, finestre verdi che guardano i campi e le voci dei miei bambini e le voci dei miei bambini. E tu, da un paese lontano, verrai in un giorno di sole. Tu colmirà distanza fra la mia voce e le tue parole.
Siamo sempre a colloquio con Guido Mezzera, stiamo parlando di questa sua idea che ha messo in campo qualche settimana fa, all'inizio dell'emergenza Covid, un diario non diario. Allora, la domanda che ti ho appena fatto è: cosa vuol dire cambiare e come?
Beh, il tema del cambiamento evidentemente è molto complesso, anche perché naturalmente ha a che fare con molti aspetti della vita, da quelli più banali come le nostre dimensioni fisiche, quante barzellette, quante facezie su come saremo quando usciremo ingrassati, ingrossati dopo questa reclusione casalinga, anche quello è un cambiamento. Ma ci sono aspetti naturalmente anche più profondi, si sta parlando ancora di stili di vita, già adesso cominciamo a dire che quelli di prima non andavano bene, che bisognerà cambiarli. Ci sono stili di vita, quelli cattivi di una volta e quelli buoni che sicuramente, ma non so chi può avere poi questa certezza, che sicuramente noi metteremo in atto dopo questa lezione. Peraltro lezione di che cosa? Poi ancora tutto da capire, perché nessuno di noi, forse qualcuno, ma non noi che siamo qua, che ci parliamo, che ci ascoltiamo, ha giocato in laboratorio con il piccolo chimico e si è messo a produrre il virus. Nulla sarà più come prima non può essere uno slogan. Io credo che non possa nemmeno essere, questo è ancora più importante, uno sforzo della volontà, un impegno, come una sorta di contratto, accordo che l'umanità vuole sottoscrivere non si sa bene con chi e poi in nome di che cosa, cioè forse dello spavento che abbiamo preso, per cui siamo tutti disposti adesso a dire no, adesso facciamo i bravi, cambiamo. Lo facciamo forse in memoria dei milioni di morti, ormai sono tali, sono milioni, che sono rimasti sul campo del Covid-19. Io credo che la mancanza di memoria fa parte del nostro patrimonio genetico. Noi lo abbiamo modificato nei secoli con le nostre priorità, con i nostri interessi, e ci mettiamo veramente molto poco a dimenticarci, anche di queste che chiamiamo adesso lezioni indimenticabili. Quindi ci ho riflettuto evidentemente anche io, perché appunto quando tutto andrà bene, tutto andrà bene, tutto andrà bene, scritto da tutte le parti, allora perché nulla sia più come prima è necessario un cambiamento, questo l'abbiamo detto. È necessario che io cambi, che ciascuno di noi cambi. Ma il problema è: in forza di che cosa posso cambiare? Se ho appena finito di dire che la paura, lo spavento addirittura non sono sufficienti. Io credo, nella mia esperienza, che si possa cambiare soltanto in forza di un'esperienza, non di un ragionamento. Tantomeno, come ho già detto prima, uno sforzo, perché non ce la facciamo. E allora mi è tornato in mente, e questo vorrei dirvi, quello che scrisse Italo Calvino, che è il mio maestro laico, definendo esattamente cosa sia una vera esperienza, perché sulla parola esperienza si potrebbe anche equivocare. Lui dice proprio che un'esperienza è un fatto che accade, e in questi tempi, anche se siamo chiusi in casa, di fatti ne accadono tanti. Un fatto che mi accade, più il giudizio che io sono in grado di dare di questo fatto. Cioè quello che prima cercavo di dire, quando dopo potremo dare un giudizio su quanto è accaduto e rispondere alla domanda a cosa è servito. Quindi è un fatto che ci accade, più il giudizio che noi siamo in grado di dare su questo fatto che è accaduto, se non lo diamo non facciamo un'esperienza, ma poi, e questo è il punto, più il cambiamento che questo giudizio ha portato in te, in me, in noi. Cioè, il cambiamento anche di me, dunque, è anche questo un aspetto che io posso osservare, guardare, che devo rispettare, perché come io sono cambiato, io lo vedo, non posso inventarmelo, non me lo costruisco a mio piacere, non posso inventare. Se sono onesto con me, io dico che ho vissuto un'esperienza perché mi è caduto un fatto, perché gli ho dato un giudizio e in forza di questo giudizio io non sono più quello di prima. Dunque io credo che posso cambiare se sono in grado di valutare questa esperienza che ho fatto, guardare alla realtà partendo dalla verità oggettiva dell'esperienza, non da quel che mi pare, non da quello che, non dalla mia reazione, diciamo, un po' emotiva ed istintiva, tenendo conto di tutti questi elementi che compongono la realtà, con lealtà innanzitutto appunto verso me stesso. Sul come cambiare, nemmeno per me io oggi sono in grado di indicare una strada. Ognuno farà un'esperienza, ognuno, come ha detto prima, si ritroverà cambiato, tra virgolette, un po' a modo suo. Però di una cosa sono assolutamente certo. Questa, secondo me, è vera per me e per tutti, anche per l'esperienza che ho fatto e più volte ripetuta nella mia vita. Non si cambia mai da soli, ma seguendo qualcosa o seguendo qualcuno.
Ti ringrazio perché sei stato chiarissimo e hai dato la tua esperienza, ma molto realistica, non campata per aria, e credo che tutti ci si può confrontare su questo. Ti faccio un'ultima domanda. Allora, come possono i nostri ascoltatori che si sono magari incuriositi seguire questo tuo diario non diario? C'è un modo, lo pubblichi da qualche parte, pensi in futuro di farne un volume, visto che sei già uno scrittore, non dico famoso, ma almeno esperto?
Dunque, per come è nato, evidentemente, con lo scopo che ha e per la, evidentemente, anche l'imitazione di quello che può essere quello che scrivo io, insomma, io questo diario, non diario, come amo chiamarlo, lo invio una volta alla settimana, a conclusione della settimana. Cioè io ho deciso di arrivare dopo, cioè dopo che i giorni sono passati, quando la settimana si conclude, in genere appunto il giovedì sera, io mando questi 7 giorni che ormai sono terminati, dove sono riportati alcuni fatti, alcuni avvenimenti, alcune testimonianze e qualche commento che ho fatto. In effetti non ho né la volontà né l'autorità di intervenire in tempo reale. I miei sono appunti, quindi sollecitazioni per tornare a ripensarci, per non dimenticare appunto come ho detto. Ho detto che lo invio il giovedì sera e lo invio attraverso la posta elettronica, quindi chi volesse riceverlo direttamente da me basta che scriva a questo indirizzo che adesso io vi lascio, che è abbastanza semplice, che è Guido Mezzera con in più un 7 in numero, quindi Guido Mezzera 7, il 7 però è il numero, @gmail.com. Se mi mandate anche solo un messaggio o comunque con il vostro indirizzo, io ve lo mando molto molto volentieri. In più c'è anche una pagina, ho anche una pagina Facebook dove basta digitare la scritta I Canzonieri, sono due parole, I con la C di canzonieri maiuscolo, I Canzonieri, e lì ci si trova precipitati, tra virgolette, in questa pagina, dove sono pubblicate tutte le settimane, anche quelle precedenti evidentemente, che comunque se qualcuno mi scrive io manderò anche quelle che sono già passate, se avete piacere. In tutto, diciamo, ad oggi sono state scritte, pubblicate, cioè sono disponibili 5 settimane praticamente.
Guido, io non so come ringraziarti veramente, sei stato chiarissimo, ci hai tenuto compagnia, ci hai spiegato tante cose interessanti che ci possono aiutare in questi giorni. Chiudo rubandoti una citazione di Tolkien. Tutto quello che sappiamo, e questo in gran parte per esperienza diretta, è che il male opera con grandi poteri e continui successi, invano, preparando sempre solo il terreno affinché un bene inaspettato germogli. Così è in generale e così è nelle nostre vite. Bene, io auguro a te e a tutti quelli che ci stanno ascoltando che sia veramente così. Grazie a Guido, grazie a Vladimir per l'aiuto fondamentale in regia. Noi ci sentiamo come sempre settimana prossima alla stessa ora sulle stesse frequenze di Radio Missione Francescana.